Benvenuto alla serie di incontri Coaching Senza Filtri, promosso e organizzato dal Kingston College Italia. Nostro sito web www.kingstoncollege.it. In questa serie di incontri affronteremo le tematiche del coaching in modo trasparente. Ci rivolgiamo a nuovi coach o persone che si stanno avvicinando al mondo del coaching. Non vogliamo incensare la professione. Anzi, l'obiettivo, proprio come per la macchina fotografica, è quella di togliere ogni filtro ed analizzare, assieme ai nostri ospiti, il coaching da ogni angolazione. Ciao a tutti, intanto grazie ancora, benvenuti. Oggi è l'appuntamento numero 17, nonché il quinto della seconda stagione. Ospiti sono Stefania Giorgi, che è Senior Coach e Counselor, e Giuseppe Valenti, che è Trainer Trasformazionale e Disruptive Coach. Che è poi interessante la parola disruptive, molto molto interessante. Cercheremo di stare nei 40 minuti come al solito, 20-25 minuti lo lasciamo ai nostri ospiti e poi lasciamo spazio a voi per domande e insight. Il tema è sicuramente interessante e importante perché la pratica riflessiva è alla base di ogni processo di miglioramento, cambiamento e di crescita. Quindi ci parleranno della pratica riflessiva come strumento di crescita e sviluppo del professionista in generale. Chiaramente noi siamo coach e mentor, però vale anche proprio in ogni azione. Vi chiediamo di partecipare se riuscite con la camera con la telecamera aperta, ma siccome alcuni di voi hanno problemi, non c'è problema, lasciate tranquillamente la telecamera chiusa e lascerei la parola ad Andrea per partire. E il prossimo appuntamento, ultimo di quest'anno, poi riprenderemo a febbraio, è il 5 di dicembre. Grazie ancora, io adesso mi silenzio e buon ascolto e buona pratica riflessiva.
Okay, grazie Fabio e grazie Giuseppe e Stefania di essere disponibili come sempre, grazie mille.
Grazie a voi.
Chi studia con noi sa che la pratica riflessiva è una cosa importantissima, fondamentale per noi, lo diciamo continuamente, l'importanza della pratica riflessiva. Ma se parto magari da Giuseppe, Giuseppe raccontaci un attimo, prima di tutto velocemente magari su questo disruptive coach e trainer, raccontaci un attimo come lavori e poi della pratica riflessiva, di come tu e Stefania
Raffaella e Valentina
sì. Fare parte di questo gruppo.
Allora, grazie innanzitutto. Io parto da un'esperienza plurima, nel senso che nella mia vita ho cambiato più volte lavoro. E quindi questo mi ha dato un campo di visione molto ampio. Quindi io sono entrato in azienda, me l'hanno fatta girare quasi tutta, e a un certo punto poi sono uscito quando, per il tipo mio di professionalità, mi ero costruito più una professionalità sulla finanza e sulla pianificazione strategica, mi hanno chiesto di diventare direttore amministrativo, di cui io non mi sentivo assolutamente capace. E poi sono diventato terapista olistico, per cui ho appreso dalla medicina naturale, dalle filosofie da cui ero sempre attratto, dalle religioni, e tutta quella sapienza antica che abbiamo un po' perso. E l'uomo moderno entra in una vita sempre più portata sul fare, mentre gli antichi avevano questa alternanza fra il fare e il pensare, meditare, entrare in attenzione. Quindi c'è un momento attivo che diventa il do, il fare dell'uomo Faber, ma che ha prima bisogno di un pensiero. E il pensiero nasce invece nell'ascolto, nel silenzio. E quindi questa alternanza fra vita attiva e vita, diciamo, contemplativa o meditativa, di raccoglimento, di ascolto, portava a una capacità riflessiva naturale. Il bambino quando nasce esplora, si muove e finché non va a scuola non ha paura. La paura gli viene trasmessa dagli adulti, dalla mamma che lo rimprovera, ma lui invece entra in un mondo sconosciuto e ha questa indole naturale di essere sereno, sorride sempre se non viene turbato ed esplora, è felice. Siamo noi poi quando lo scatoliamo a scuola nello stare seduto 8 ore a ricevere una serie di informazioni che lo mettiamo in crisi e gli rompiamo un po' questo suo orologio biologico di apprendimento naturale, che è dato dall'esperienza e dalla osservazione e dalla sperimentazione, e poi quindi c'è l'apprendimento e la trasformazione. Ecco, quindi nasciamo tutti geni, per dire, e poi a poco ci spegniamo proprio perché perdiamo questa capacità, no? L'uomo attivo che sempre deve fare, più faccio, più mi sento che ho fatto nella giornata tante cose, mi sento produttivo. Invece se non faccio niente, se sto a casa a meditare, oppure quando ci capita in quelle giornate un po' vuote, ci sentiamo a disagio perché non abbiamo prodotto, non abbiamo fatto tanto. E che invece sentirsi a proprio agio in questa alternanza fra yin e yang, fra un ascolto attento e una progettualità che è guidata da qualcosa e non da un fare frenetico, ci aiuta. E quindi il momento della pratica riflessiva è sicuramente un'osservazione del proprio azione, del proprio comportamento per un intento migliorativo, quindi potremmo dire come un Kaizen che cerca sempre questa perfezione di apprendimento e trasformazione continua. Quindi questo un po' come lo vedo io, quindi si può applicare a tutte le professioni e va visto non come una perdita di tempo lo stare fermi ad osservarsi o a pensare, ma come un fatto di attenzione per una perfezionamento di un movimento. Anche nelle pratiche olistiche, per esempio, mi viene in mente Feldenkrais, diceva che quando noi facciamo i movimenti usiamo troppi muscoli e siamo approssimativi. La perfezione del movimento, lui viene dal judo, e la perfezione del movimento, quindi l'arte marziale che non fa sforzo, è perché tu stai usando poca energia, pochi muscoli, quelli giusti, e non tutto. Ecco, questo è un po' il senso è quindi di andare in ascolto. L'altro senso è che noi ci illudiamo di vedere tutto, ma invece la nostra attenzione è un'attenzione che non può essere aperta su tutto, quindi noi ci focalizziamo, come sapete, con un'alternanza fra una concentrazione stretta e una larga, un esterno e un interno, quindi io contemporaneamente non posso muovermi tra l'esterno, interno, largo, stretto. Nello sport questo si insegna subito, i coach sportivi insegnano questo. E poi quando si rivede la partita che abbiamo giocato, si osserva quello che non ho potuto osservare durante la partita, perché ero nell'azione. Quindi questo riguardarsi, questa retrospettiva, ci permette di spostare la focalizzazione in quelle parti dove non potevo essere in quel momento attento. L'altro argomento importante è il change blindness, cioè la cecità della trasformazione, del cambiamento, per cui la finestra di Johari è quella finestra che mi aiuta a vedere il punto cieco, quello che non conosco, quello che conosco, quello che non voglio far vedere agli altri, ma che gli altri vedono lo stesso dal mio comportamento. E quindi queste cose nella pratica riflessiva noi le andiamo a guardare con la lente di ingrandimento e a osservare, quindi ci soffermiamo su questi punti che normalmente non possiamo tenere sempre sotto controllo, quindi ci serve andare a rivedere con calma, con attenzione e osservare. Questo un po'.
Grazie Giuseppe. Hai detto una cosa molto interessante, da piccoli siamo tutti geni. C'è un libro bellissimo che ho comprato, adesso vi do il titolo, si chiama Da piccolo era un genio, infatti siamo tutti geni da piccoli, poi ce lo perdiamo per diversi motivi. Ma Stefania, per quanto riguarda la pratica riflessiva, come diceva Giuseppe, è comunque uno strumento di apprendimento, e mi piace la metafora dello sport, della partita, no? Che possiamo solo vedere, non possiamo vedere l'interno e l'esterno. Raccontaci un po' della vostra pratica riflessiva come gruppo.
Sì, volentieri. Allora, la nostra storia. Noi nasciamo come individui, nel senso che la nostra collega Raffaella Napoli, un giorno durante una breakout room, parla della sua esperienza di riflessione sull'azione e racconta che questa è un'esperienza sua, individuale, La cosa viene colta subito con grande interesse da chi partecipava con lei a questa breakout room e quando ci si ritrova in plenaria lancia questa proposta e dice: io faccio pratica riflessiva con me stessa tutti i giorni, tutti i venerdì dalle 13 alle 13:40. Mi sono data questa cornice perché così evito di sgattaiolare, no? Di dire lo farò dopo, lo farò in un altro momento, ci sarà sicuramente il momento migliore per farlo e poi magari non arriva mai. Giuseppe, io e Valentina eravamo tra le persone che ascoltano questa sua apertura, ci contattiamo e decidiamo di incominciare a fare pratica insieme. Ricorreva il gennaio del 2021. Prima sessione quadernino, iniziato il quaderno e decidiamo di fare pratica insieme. Come? La prima cosa che Raffaella dice subito è: siamo circondati dal rumore, da tante parole. E mi piacerebbe che questa pratica fosse soprattutto una pratica silenziosa, che ci facessimo guidare dalle domande, perché la domanda apre, no? Interroga, ti mette in gioco, ti mette in discussione, e che tra una domanda e l'altra ci fosse silenzio. E mi piacerebbe anche che alla fine di queste domande noi ci congedassimo senza parlare dell'esperienza che abbiamo fatto, ma potessimo congedarci custodendo in silenzio quello che ci è arrivato senza ulteriori avvicendamenti di battute. Tutt'al più, magari una parola, no? Che riassume un pochino a livello anche emotivo l'esperienza che abbiamo vissuto insieme. E così abbiamo iniziato. Quindi, giusto Giuseppe, questo è stato il nostro inizio. Abbiamo iniziato così. E nei primi mesi qualche collega si è unito a noi, ma le sessioni erano di 8, massimo 10 persone, non di più. L'estate del 2021 diciamo: ok, facciamo un momento di riflessione sulla riflessione. Quindi, come abbiamo riflettuto noi insieme, che cosa abbiamo capito di questa attività in gruppo, qual è il valore aggiunto che porta a riflettere in gruppo rispetto al riflettere individualmente, rispetto al riflettere in supervisione, rispetto al riflettere con un altro collega. E abbiamo incominciato a far nascere delle domande che abbiamo poi tenuto, conservato per vedere, no, per verificare come funzionavano rispetto alla riflessione sulla riflessione. Le prime cose che sono emerse tra di noi era che effettivamente l'energia che si generava tra di noi anche nel silenzio era veramente potente, sia a livello mentale, che a livello emotivo. Quindi c'era un'attivazione della mente, ma c'era anche una presenza di tutto l'aspetto emotivo. E ad alcuni di noi è capitato, a me sicuramente, di aver incominciato a prendere in esame con più attenzione, con più coraggio anche, proprio le emozioni che nascevano in me nel momento in cui ero a colloquio con un coachee, oppure in una situazione di lavoro con i colleghi, o anche ci è accaduto in una situazione familiare. Quindi questa riflessione a tutto tondo, che cosa la agevolava e che cosa la ostacolava? Poi, alla ripresa settembre nel 2021, il gruppo ha cominciato a ingrandirsi e quindi abbiamo detto: bene, allora facciamo circolare queste domande di riflessione sulla riflessione anche agli altri colleghi che si sono uniti a noi. E da lì il bisogno, esplicitato, perché è una caratteristica della nostra piccola comunità, di sottolineare l'inclusione. Quindi chiunque era ed è il benvenuto. Può essere un coach, può essere un counselor, può essere un insegnante, può essere un consulente, un docente, qualsiasi professionalità che senta importante il bisogno di fermarsi a pensare a cosa sta facendo, a come lo sta facendo, è il benvenuto. L'abbiamo allargato anche ad altre associazioni, quindi non è importante questo quanto il condividere insieme il fatto che la riflessione è una pratica imprescindibile rispetto al miglioramento professionale e personale. Mi fermo qui perché magari se hai qualche domanda,
sì,
se non sono stata chiara.
No, molto chiaro, grazie. Io faccio molta pratica riflessiva da solo, non l'ho mai fatta di gruppo, non so sinceramente se è una cosa che è per me. Magari verrò un giorno e ti dico il perché. Perché per me è una cosa molto personale. È quel momento dove veramente mi faccio delle domande importanti e mi do delle risposte oneste, perché il mio libricino, che c'è sempre o meno, non lo vedrà mai nessuno. Però volevo fare questa domanda a Giuseppe. La differenza tra quella pratica, perché è interessante quello che hai detto tu all'inizio, l'importanza di pensare, no? Che non agiamo semplicemente le azioni, abbiamo troppo da fare, continuamente facciamo cose, non riflettiamo abbastanza. Però la differenza tra la pratica riflessiva poi solitaria e quella di gruppo, che differenza c'è per te?
Allora, sono due cose diverse. Ti posso fare un'analogia banale se vuoi, ma molto comprensibile, mm-hmm. che è la differenza fra pregare da solo nella tua stanzetta e andare la domenica a messa e fare la preghiera comunitaria. Sono due momenti diversi di preghiere, quindi sono due preghiere totalmente diverse, una dove è partecipativa e una individuale, dove ognuno ha i suoi vantaggi e ha i suoi pregi, quindi non è che una sostituisce l'altra, ma si integrano perfettamente, e quindi anche la pratica riflessiva individuale è importante. Io vedo che per esempio gli psicoterapeuti hanno un setting di 45 minuti, perché in quel quarto d'ora tra un cliente e l'altro loro hanno 10 minuti di pratica riflessiva e 5 minuti di riposo, la sigaretta, e poi attaccano con il nuovo cliente. Quindi ognuno poi si trova il suo setting per seguire un po' quella individuale. Però quella collettiva invece è molto importante, perché noi sempre di più, soprattutto la scuola italiana, non abitua a lavorare in gruppo, non abitua, quindi siamo tutti individualisti e ci troviamo in difficoltà nella relazione di gruppo, nella relazione di team, quando dobbiamo stare insieme. Quindi è un'educazione che io trovo molto utile nel porsi in una presenza dove l'io si trasforma in noi. Cioè questo switch, questo cambiamento dove io mi trasformo e mi metto al servizio di un'altra cosa che è il gruppo, la comunità. E quindi si sviluppa questo senso di appartenenza della comunità che noi sentiamo, vero Stefania? Noi sentiamo
sì, molto.
Che si è formato, e quando la sera ci incontriamo una volta al mese per discutere, ci sentiamo quattro cocce davanti a un caminetto, come i vecchi pensatori dell'Ottocento, davanti al camino che chiacchierano, molto pacificamente, molto profondamente, con confidenza, anche se non ci conosciamo, se non via web e basta, quindi entriamo in questa risonanza. Allora, il lavoro che faccio io, che è quello di introduzione, di 8 minuti, è un lavoro di servizio, di mettere le persone a loro agio nell'ascolto di sé interiore, per poi portarli verso una sintonizzazione con gli altri, perché se no non avrebbe senso. Quindi gli ultimi 3 minuti sono di sintonizzazione con il gruppo. Quindi una volta che io sono entrato nella mia frequenza, entro in quella di gruppo, e questa frequenza di gruppo è costruita insieme. Non so se conosci il video dei metronomi, se non lo conosci vai su YouTube e scrivi metronomi e ti esce un video dove in 3 minuti 32 metronomi si mettono in una stessa fase, quindi in una frequenza uguale. Questo è quello che io aspiro, cioè insegnare nelle aziende, nei gruppi, nella scuola, questa capacità di ascolto, che è quella che Otto Sharma chiama il quarto livello, quello co-creativo, perché fino a che io sono nei primi livelli, che sono quello della discutere azzuffandomi e andando a sentirmi portatore di una verità e di difenderla, perché io appartengo a quel gruppo, a quella comunità di pensiero, e la difendo ad oltranza ed entro in questo scontro duale, ecco, oppure un semplice, tra virgolette semplice, che per noi è già difficile, ascolto empatico. No, si può andare oltre e si può andare in quella che è quella che oggi si chiama intelligenza collettiva o intelligenza di sciame, cioè presa dagli ultimi studi di ricerche. Noi ci stiamo evolvendo verso una capacità di sviluppare un nuovo senso di comunità, dove la comunità ha un'intelligenza collettiva, dove la differenza di cultura fra la tua e la mia, questa biodiversità di logiche diverse, non deve portare allo scontro, ma deve portare a un'integrazione che porta a una genialità di soluzioni di complessità sempre più difficili, perché oggi vediamo che non riusciamo facciamo in un attimo ad accendere la miccia della guerra, ma non sappiamo come spegnere questa cosa. Quindi le problematiche siamo facili a crearle e creiamo complessità, ma la complessità ci costringe ad andare a un'intelligenza collettiva che è superiore a quella individuale. Quindi come tanti computer che se si legano in un ring e creano una rete di computer che è un super computer. Questo è un po' il senso di lavorare in gruppo.
E se posso agganciarmi un attimo proprio a questo che diceva Giuseppe, vi riporto due considerazioni di colleghi che hanno partecipato alla pratica riflessiva di gruppo e hanno risposto ad alcune domande che ci aiutavano a capire la qualità di questo momento. E allora, alla domanda a quale esigenza risponde fare pratica riflessiva in gruppo, un collega ha risposto: ciò che è condiviso è più potente. E a un'altra domanda che si riallaccia un po' a quello che dicevi tu, Andrea, io faccio pratica riflessiva individuale, alla domanda c'è un momento per praticare individualmente e uno per fare pratica riflessiva insieme? Cosa li caratterizza e li rende utili? E la risposta è stata: quello di gruppo pianificato e strutturato permette di consolidare i momenti spontanei e liberi della riflessione individuale. Quindi è un po' come dire: rifletto individualmente, poi porto queste riflessioni nel gruppo, il gruppo magari mi regala, mi restituisce qualcosa che va ad arricchire la mia pratica individuale. Ecco, questo è un po' per riallacciarmi alle considerazioni che stava facendo Giuseppe.
Sì, se posso prendere un attimo la parola io, devo dire intanto, non so cosa pensino le persone che sono qui oggi, ma questa è forse tra tutte quelle che abbiamo tutte le sessioni che abbiamo fatto di Coach Senza Filtri, è quella che mi sta toccando di più, la più profonda e quella che mi sta dando più energia, senza togliere niente alle altre, quello che ho fatto io, Andrea, che ho fatto altri amici, perché sinceramente stavo pensando come possiamo andare avanti se non ci fermiamo a riflettere. E io nella mia prima parte della vita, abbastanza lunga, non ho dedicato il tempo sufficiente, secondo me, per poter andare avanti. E l'unico modo per andare avanti è fermarsi. Sembra un ossimoro.
Ma è così.
Ma in realtà è proprio così. Cioè, non è che mi devo fermare forever, mi devo fermare per il tempo necessario. E anche sul fatto di fare la pratica riflessiva. Io ho avuto la fortuna non sufficiente, non tanto quanto avrei voluto, di partecipare alla vostra PRA. E il fatto di farla in gruppo, in silenzio, in realtà è una situazione particolare, perché è come farla da sola. Però hai l'energia dei metronomi, come stava dicendo Giuseppe, di andare ad una frequenza comune, senza dover comunicare, perché i metronomi non comunicano. Poi ve li condividiamo magari mentre fate le domande, questo video, cioè sono diversi. Però è proprio il fatto di riuscire ad andare ad una frequenza comune che è quella di tutti, non è né la mia, né quella di Giuseppe, né quella di Stefania, di Stefano, di quant'altro. Quindi veramente grazie per questo intervento e secondo me lo possiamo riprendere e continuare, perché è super potente. Ecco, grazie. Avete qualche... Io lascerei di nuovo la parola a voi o anche ai nostri ospiti, perché secondo me quello che avete detto in questi 15-20 minuti è veramente dirompente. Quindi
Intanto approfitto per riprendere quello che hai detto PRA, P-R-A, pratica riflessiva. A sta per artigianale e mi piace che tu l'abbia ripreso, perché quando abbiamo detto ma come ci vogliamo chiamare, no? Che titolo diamo ai nostri incontri, artigianale, nel senso che proprio cioè è mettere le mani in pasta, no? Quello che c'è, in maniera molto semplice, molto spontanea, senza nessuna pretesa, ecco. Certo. Stando in ascolto di quello che arriva, ecco, altra cosa molto importante, senza giudizio. Quindi nessuno è lì per, tra virgolette, dimostrare qualcosa. Siamo lì per aprirci e condividere con quello che c'è.
Assolutamente, grazie. Lasciare la parola a... Vai, Louise.
Louise.
Ciao, grazie. Cara. Noi ci conosciamo.
Sì.
Siamo tutti, esatto, parte di IMCC. Italia. E sapete cosa mi è venuto in mente? Dato grazie, sapete, io ho partecipato a qualche, sì, a sì, queste sedute di riflessione. Mi è venuto in mente il primo principio famoso della comunicazione interpersonale. Non si può non comunicare. Quindi anche col silenzio, anche nel far niente, si comunica.
Sì.
Cioè, veramente è una buona dimostrazione di questo principio. Io amo molto i primi due principi della comunicazione, no, interpersonale, di Paul Vygotsky.
Vaclavic, il famoso Vaclavic.
È alla base, no, della psicologia, del cambiamento.
È, diciamo così, un testo magistrale.
Esatto, esatto. Adesso ho scritto un libro, Cambiamento. E quindi il secondo è più facile da capire, no? La comunicazione è la relazione al contenuto, ok? Il primo, più che vederlo in maniera superficiale, magari, ok, magari in un incontro virtuale tutti stanno fermi ma comunicano, no? Arriviamo a queste cose, uno sta zitto, comunica. Ma questa profondità, ecco, vi ringrazio, non avevo fatto un collegamento, non avevo pensato. Grazie.
Grazie a te, Louise.
Mi lego a quello che dici, Louise, per dire che appunto questa distinzione fra relazione e contenuto, dove la relazione va posta prima, e noi la facciamo proprio con gli 8 minuti di silenzio, questa relazione, cioè noi ci leghiamo in un rapporto di relazione in silenzio, dopodiché il contenuto sono le domande che aprono a una riflessione.
Grazie Giuseppe. Rosalba aveva una domanda.
Sì, intanto è una missione di colpa, nel senso che allora Giuseppe ci conosciamo da una vita, anche per le comuni origini, ci conosciamo da tantissimo tempo. Stefania l'ho conosciuta appunto io con il circuito di MCC, assieme, io dico sempre, Giuseppe, Stefania e Colin, relativa alle altre due del gruppo, secondo me stanno facendo veramente un lavoro splendido. La mia missione di colpa è il fatto che in realtà io non ho mai partecipato ad una delle loro pratiche riflessive, perché purtroppo io a luna del venerdì ho un impegno che è purtroppo costante e quindi non riesco a partecipare. Però li seguo sempre in questi momenti, perché secondo me con l'esperienza che sto maturando sempre di più, il momento della pratica riflessiva è veramente un fondamentale, cruciale per chi fa coaching, cioè mi convinco sempre più di questo. Condivido il pensiero di Andrea, nel senso che anche io l'ho sempre visto come un momento mio personale, e mi creava anche fatica l'idea o un momento di dubbio all'idea di condividerlo con altri. Però secondo me lo spunto del silenzio, cioè del momento in cui non sei costretto, uso questo termine, a esporti, ma a maturare quello che ti è successo dentro, anche dall'espressione degli altri, dalla condivisione comunque di determinati argomenti, secondo me è di grandissimo aiuto, perché comunque l'introspezione nostra è sempre legata, chiamiamoli bias, comunque a una visione che noi abbiamo di noi stessi, e il confronto invece con gli altri ci permette anche di aprirci e di vedere anche altri aspetti. Quindi ringrazio ancora Giuseppe e Stefania veramente tantissimo per il loro lavoro.
Grazie a voi per la fiducia anche che ci date, una bella responsabilità che noi, Giuseppe, è vero, prendiamo volentieri, perché noi proprio questa cosa la facciamo, perché ci crediamo tantissimo.
Ci crediamo. Per noi,
quindi se parliamo un attimo di qualcosa concreto, per quelli di noi che non fanno pratica riflessiva, ok? Prima di arrivare al vostro gruppo, primo passo, che dobbiamo fare? Che consigli? Perché è importante dare consigli ogni tanto, altrimenti parliamo solo con i coach che non danno mai consigli. Qual è il consiglio per iniziare la pratica riflessiva?
Aiutami a capire meglio. Consiglio nel senso di...
Partire, se Fabio non fa mai pratica riflessiva, come inizierà? Come dovrà iniziare? Che cosa dovrebbe fare per iniziare?
Ma io credo che debba aspettare il momento, nel senso che ci sarà sicuramente, dico io, Giuseppe, poi, in cui l'esigenza busserà alla porta, e parlo anche per esperienza personale. Perché appunto, come si diceva, tu fai con le migliori intenzioni, poi magari incontri una persona, una situazione che ti mette in una condizione in cui dici: ma qui c'è qualcosa che forse io devo capire meglio. Ecco, devo capire meglio, devo esplorare. E sicuramente occorre, come dire, affinare anche l'ascolto di sé, oltre che l'ascolto dell'altro, e una certa umiltà, nel senso che so di non sapere, so che posso sicuramente migliorare. A un certo punto questo miglioramento non può venire solo da un riempire un vaso che è vuoto, ma anche di mettere ordine in quel vaso e fare cluttering, cioè togliere quello che non serve. E ecco, in quel momento ti fermi e pensi. E questo avviene, nella mia esperienza non c'è, come dire, un passaggio didattico. E questo lo dico anche per esperienza, perché tante volte mi è capitato anche nei corsi di formazione di utilizzare il diario di apprendimento e di proporlo come strumento utile, ma la maggior parte delle persone non lo utilizzavano e la risposta era: non ho tempo, ho tutto qui in testa, quando mi serve lo vado a recuperare, ma tanto poi io mi confronto, mi dice l'altro cosa devo fare. Quindi quelli che possiamo definire alibi buoni, no? Che ci mettono nelle condizioni di stare dove stiamo. E incominciano a usare il diario di apprendimento quando vanno alla ricerca anche di un senso più profondo. Ma che senso ha quello che sto facendo? Ma che valore do a quello che sto facendo? Chi sono io adesso in questa situazione nel rapporto con l'altro? Perché io qui, perché l'altro qui? Quindi quando affiorano queste domande incomincia a nascere l'esigenza, e lì sì, allora c'è la proposta di modalità, di strumenti, ma io ho sempre trovato che deve arrivare quel momento, e che è diverso per ognuno di noi nelle fasi di vita e nelle fasi di professione di ognuno di noi. Giuseppe, tu magari hai qualche approfondimento da dare in questo.
Beh, sì, allora sicuramente quello che hai detto va benissimo. E ognuno di noi si scontra con la vita che diventa maestra. Quindi, per esempio, c'era un medico che era convintissimo che le persone non tornavano da lui perché guarivano. Quindi si era fatta questa convinzione. Io vado dal medico. Ai tempi ho fatto anche l'informatore medico scientifico, quindi io andavo dai medici, e questo era convinto che lui era bravissimo, perché la gente non tornava più una seconda volta. Invece, parlando con i pazienti, dice: ma scusa, devo spendere 100 euro per uno che mi dice quattro stupidaggini, mi dà, non ci vado più, e non guarivano. Quindi lui era convinto. Però allora, come dice Stefania, viene un momento che però questa cosa lui la incontra prima o poi, e la vita te la fa incontrare, e quindi ti fa vedere che tu hai valutato male, hai interpretato male quel non venire, non è perché tu sei bravo e quello guarisce alla prima visita, ma la gente ti abbandona perché non valuta corretto tornare da te. Ecco, allora, questo sicuramente è una cosa, ma c'è un altro aspetto che io volevo aggiungere, ed è l'aspetto che noi siamo portati oggigiorno a distrarci. E quindi ci sono persone che non ce la fanno a concentrarsi, quindi è una mancanza di concentrazione. Allora, l'esercizio che invito a fare invece è di confrontarsi con dei libri belli, diciamo, che parlano, per esempio, Anthony De Mello, è molto facile da leggere, ma ti mette nelle condizioni di riflettere sulla tua vita e confrontarti. Quindi confrontarti con un libro è già un modo di fare una riflessione sulla tua vita. E quindi io consiglio di partire da libri facili come quelli di Anthony De Mello, tutta la serie dell'Aquila e del Polo, quei libri lì, che ne sono due o tre, provare a leggerli e a confrontarsi con quelli è un avvicinamento. L'altra cosa è che, appunto, dicevamo che la pratica di gruppo facilita l'entrata in fase di una stessa frequenza. Allora, se tu non sai concentrarti, per esempio, molta gente va in biblioteca. Perché? Perché se a casa si distrae, non legge i libri, non studia. In biblioteca sono tutti che studiano, quindi c'è una frequenza di onde mentali di studenti che ti porta nella frequenza giusta e tu entri nel mood di concentrarti perché sei entrato in quella frequenza. Quindi fare con noi la pratica di gruppo è un'educazione anche a portare a focalizzarti, a entrare nella frequenza giusta della concentrazione. Quindi se il problema è la concentrazione, può essere la via della pratica del gruppo. Se invece il problema è che non mi confronto con me stesso, partire con un libro, come appunto detto di Emello, può essere un modo di confrontarmi con un testo che mi fa riflettere.
Se ci sei, perché all'inizio di questa conversazione hai parlato della Johari Window, che ovviamente anche lì, se uno comincia a fare, chiede feedback, a volte comincia a scoprirsi un po' di più, no? Perché magari arriviamo un po' troppo tardi alla consapevolezza di noi stessi. È importante chiedere ai nostri amici, parenti e vicini, no? Che cosa ne pensi di me?
Sì. Sperando comunque che siano gentili. Almeno sinceri ma gentili.
Sinceri ma gentili. Comunque è importante saperlo. Meglio saperlo che non saperlo.
Altrimenti sicuramente.
The Emperor New Clothes, no? Senza, of course, cioè, yes. L'imperatore senza vestiti. E prima di... Non so se qualcuno ha altre domande. Altrimenti volevo chiedere a Stefania e a Giuseppe di darci un paio di domande, queste domande di riflessione, che poi forse riprenderemo la prossima volta, o comunque parlavamo prima di iniziare questa sessione ci sono delle domande di fine anno, se vogliamo, no? Che chiudono un po' l'anno e ci portano nel prossimo anno, che poi sia un anno lavorativo o quello che sia. Magari se c'è un paio di domande per noi per riflettere su nei prossimi mesi o le prossime settimane, fino a Natale.
Ce ne sono, Giuseppe, domande ce ne sono. Qui la delicatezza sta nel cercare quelle 2/3 domande che possano essere in linea con quello che ci stava dicendo Andrea.
Sì, per cui magari lo rimandiamo a un altro incontro se vogliamo fare le cose un po' più ordinate. Io adesso una domanda che vorrei porre a tutti è come abiti il tuo tempo interiore nella tua quotidianità, cioè quanto vivi il tuo tempo all'esterno e quanto invece lo vivi nella parte interiore. Quindi quanto abiti il tempo della tua vita giornaliera, come lo distribuisci poi tra vita interiore e vita esteriore?
Vuoi una risposta sulla chat?
Ma se volete, se qualcuno vuole, può anche rispondere.
Giusto? Sì, oppure può essere anche lasciata proprio come domanda, che lavora, no? Perché le domande lavorano, soprattutto le domande potenti come questa, hanno bisogno di un tempo per trovare la loro strada e raggiungere il punto che può generare quell'intuizione, quella prima risposta che ti apre ad altri scenari. Agganciandomi a quello che diceva Giuseppe, una domanda che noi ci siamo fatti e che potremo girare anche a chi è qui con noi oggi, è quale immagine ti suscita il pensare alla riflessione? Potrebbe essere un'immagine per la riflessione individuale e una immagine, per chi magari l'ha praticata, una riflessione in gruppo o anche questo momento che stiamo vivendo adesso, che è un riflettere comunque in gruppo, che immagine mi può evocare? Questo perché le immagini hanno un potere tutto loro. E anche riguardando l'immagine che abbiamo scelto, che ci è arrivata senza pensarci troppo, ci guida in questa esperienza. Io ricordo ad esempio che quando abbiamo girato questa domanda ai nostri colleghi riflessivi, noi li chiamiamo così, alcuni ci hanno risposto evocando, un deserto, no? Quando riflettiamo insieme in gruppo, un deserto. Altri le onde del mare che arrivano a riva e altri ancora, direi anche in un certo numero, hanno risposto un cerchio sulla spiaggia di sera intorno a un fuoco. Ecco, vedete come l'immagine poi è legata proprio a noi, alla nostra intimità, e come in pochissimo riesca a restituire un sentire. Ecco, che messo in condivisione diventa ancora più potente. Infatti noi queste immagini le stiamo raccogliendo tutte, perché poi se tutto va come pensiamo, riusciremo poi a restituirle, a scrivere su questo. Abbiamo già scritto su questo documento interno, nel senso che, è vero Giuseppe, le parole che sono state date in chiusura sono diventate un primo racconto fantasy che abbiamo diciamo così donato ai nostri colleghi nella Pasqua, giusto quest'anno a Pasqua l'abbiamo mandato, sì, con gli auguri di Pasqua. L'altro arriverà a Natale.
Interessante quello che dici Stefania, che mi ricollego un attimo prima di lasciare la parola a Fabio per chiudere, quello che diceva Giuseppe all'inizio del fatto che non abbiamo tempo, che non facciamo tutte le immagini che sono state evocate, nessuno ti ha detto l'immagine che evoca è quella di stare sull'autostrada bloccata nel traffico o nell'ascensore o nell'ufficio o tutte queste altre cose che purtroppo ci distraggono, appunto la distrazione dell'idea di non aver tempo, perché abbiamo questa idea di non aver tempo, no? E purtroppo siamo bloccati tante volte dall'ambiente. Monica, una domanda e poi lasciamo la parola a Fabio per chiudere. Vai Monica.
Sì, sarà molto breve. Tutto quello che avete detto mi ha fatto pensare anche all'importanza che si dà tanto alla meditazione. E la meditazione però, cioè nella meditazione si cerca di liberare la mente. In questo caso qua stiamo dicendo che è importante riflettere sulle nostre azioni. Quindi pensate che sia più importante riflettere sulle azioni o sul liberare la mente? Cioè, qual è la vostra opinione?
Ma diciamo che la meditazione è un entrare in ascolto della parte più silenziosa di noi che non conosciamo. Quando si dice conosci te stesso, non si intende conoscere il mio carattere, come sono fatto, si intende conoscere quella parte che nelle tradizioni spirituali, se tu le guardi un po' tutte, cambiano i linguaggi, ma il senso è che noi siamo spiriti incarnati, che stiamo vivendo un'esperienza materiale terrena. Quindi è di andare a contattare quella parte. Quando tu la contatti, nella teoria U si dice arrivare alla fonte, alla sorgente. Quindi quando tu arrivi alla sorgente, e questa sorgente zampilla e ti dà tutte le informazioni che ti servono alle tue domande per poter agire. Quindi nel Tao, se vai a leggere il Tao, a un certo punto credo il versetto 64, ma potrei sbagliare, dice: voi normali aggiungete. Quindi io voglio avere una competenza nuova, studio e aggiungo, voglio fare questo, studio. Ma la vera ricchezza sta nello svuotare, perché nello svuotare tu permetti di sentire la voce più nobile, che già sa tutto, perché ha un livello di coscienza superiore. Quindi non devi aggiungere, ma il Tao dice togli, e arrivi a questa sorgente di zampilla, e là prendi la verità, il sacro graal, se vogliamo riferirci all'etica inglese, no? Del sacro graal, e tu vai a bere dalla fonte dell'eterna giovinezza, quelle cose lì di Indiana Jones che abbiamo visto nei film, significa questo, e tu puoi buttare tutta lo studio. Infatti nei testi zen dice: ma che serve studiare quando io posso andarmi a prendere tutta la conoscenza in un altro modo? E allora c'è una persona vivente che è poco conosciuta, ma io ti consiglio di andare a vedere la sua storia, perché è l'unica forse testimone di questa cosa. Se tu la senti parlare, parla come una che ha studiato tanto, invece non sa niente, perché era figlia di pescatore ignorante, e si chiama Amma, che è una santa indiana. Allora, questa Amma non ha studiato, non è andata a scuola, però ha avuto una conversione del cuore che l'ha permesso di arrivare alla sua fonte, e fa discorsi all'ONU, alle Nazioni Unite, tutte con un linguaggio. Ma chi glielo dice? C'è questa voce che glielo suggerisce, quindi è la sua fonte che gli dà. Quindi se tu arrivi là con la meditazione, hai finito di studiare. Allora, quando tu ti poni le domande, è perché noi ci avviciniamo quando facciamo quegli 8 minuti, ma, no, ma se avessimo già la lucentezza della verità non avremmo bisogno di fare tutto questo. Quindi noi però andiamo verso una direzione, ci avviciniamo, qualcosa di noi sente un po' meglio, e quella domanda vibra di più, e come diceva Stefania, risuona e ti apre una visione che prima non avevi. Nella confusione, nel rumore, quella domanda non la comprendi, non ti arriva la risposta, invece nel silenzio ti arriva una risposta. Quindi le due cose non sono contrapposte, Monica.
Se mi aggancio un attimo a quello che diceva Giuseppe, per esempio, liberare la mente, ecco, liberamente, nella meditazione quello che mi accade, quello che sperimento, è che arrivo magari dopo una mattina di lavoro piena di informazioni, di idee, di ragionamenti su quelle idee, eccetera, e sono sazia. Quel momento di meditazione mi consente di lasciare andare tutto quello che mi sta sulle spalle, mi viene da dire, ed entro in quello stato che appunto Sharmer richiama la presenza, presencing, cioè essere presente in questo momento, poter guardare una situazione da un'altra prospettiva, perché magari vedo arrivare, no, i miei pensieri, i miei pregiudizi, i miei preconcetti, ma sono consapevole, sono sveglio, li vedo e posso affrontarli in maniera diversa, magari ci parlo, confuto. E quindi anche questo è materia di riflessione. Come mai proprio adesso questa situazione magari mi riporta a quella stessa prospettiva, a quello stesso pensiero? Qual è l'attaccamento, la dipendenza che mi tiene lì? Ecco, allora questa meditazione aiuta proprio a vedere, a fare una cernita e a lasciare andare tutto quello che crea abitudine. Quindi è far entrare aria fresca. E quindi fa bene anche alla salute, anche alla pelle, cioè proprio
no, certo, e soprattutto alleggerisce invece di appesantire. Allora, siamo consci del fatto che siamo
in ritardo
e vi ringraziamo. No, nessun problema, perché era talmente interessante. Però prima di salutarvi, mi è venuta in mente una domanda che mi pongo a me stesso, no? In base a quello che ho detto, la meditazione rispetto all'analisi riflessiva, che non è un rispetto, no? Come faccio a fare analisi riflessiva in maniera aperta e onesta? Perché ricordiamo sempre, e questa è la domanda che mi porto a casa, è quanto onesto con me stesso sono quando faccio analisi riflessiva. E con questa voglio dire, lo dico per me, perché potrei anche non essere onesto.
certo.
Anzi, posso dire, e con questo vi saluto, penso che io mento a me stesso tutti i giorni, costantemente, e ciascuno di noi tende a farlo, no? Invece bisogna lavorare proprio con questa meditazione, analisi riflessiva, l'essere invece più onesti con noi, per poi essere onesti con gli altri. Che dire, grazie. La prossima incontro è il 5 di dicembre, siamo già d'accordo con Giuseppe e Stefania, abbiamo l'ospite Paolo Renzon, che ci deve dare conferma perché forse è un impegno, noi siamo onesti e trasparenti con voi. Nel caso in cui non fosse disposto, siamo ben contenti di riprendere l'appuntamento con Stefania e quindi Giuseppe e gli altri della PRA, quindi potremo partire da qui ed avere eventualmente quelle domande che possono esserci utili,
sì,
per traghettarci
da ponte
al 2023, che è un buon momento per ripartire. E tutti
un piccolo omaggio alla terra d'Irlanda che ci ospita, possiamo? Giuseppe, facciamo un piccolo omaggio, che è una piccola frase che viene attribuita a Samuel Beckett, appunto irlandese, aspettando Godot, no? Non è tratto da quello, ma è opera di Beckett, che dice: riflettere è ascoltare più forte.
Bella, mi sono venuti i brividi, ti ringrazio.
Samuel Beckett, io solo preso.
Grazie mille Stefania, grazie Giuseppe, grazie a tutti.
Ma
voi.
Grazie a voi, grazie a tutte le persone che sono state con noi oggi e che ci hanno arricchito anche con le loro domande. Anzi, se ci sono altre domande, Andrea e Fabio, da raccogliere dai partecipanti, noi amiamo le domande.
Grazie mille.
Grazie.
Ciao.
Buon lunedì.
Ciao.
Ciao, grazie a tutti.
Il Kingston College ti ringrazia per aver ascoltato il nostro podcast. Speriamo ti abbia fornito spunti utili ed interessanti per il tuo percorso. Ti aspettiamo in uno dei prossimi incontri online via Zoom. O se preferisci, continua ad ascoltarci tramite il podcast. Se hai dei temi che ti piacerebbe venissero affrontati o hai dei feedback da fornirci, scrivici a info@kingstoncollege.it. Il nostro sito web è www.kingstoncollege.it. Ciao e ricordiamoci sempre che le parole creano il nostro destino. Ciao e grazie.